Radio Attiva, la mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta alle 11:03 nella seconda ora di Radio Attiva. Un buongiorno, è qui con me dall'altra parte del vetro la dottoressa Erika Piccotti. Buongiorno Erika.
Buongiorno, buongiorno Chris, buongiorno a tutti.
Che bello averti qui nei nostri studi.
Grazie, è un piacere anche per me perché parliamo di un argomento che a me piace molto.
Noi ci siamo sentiti più volte in questi nei 2 mesi del lockdown, in particolare perché tu ci hai fatto scoprire delle cose a cui magari uno normalmente non pensa, perché ci hai fatto ragionare su delle situazioni che magari non sono quelle che fanno più confusione, no? Ovvero come si può reagire a una situazione così imprevista, quelle che sono anche le categorie più a rischio dal punto di vista psichico, anche quelle che possono avere più difficoltà poi a rispondere a un input così particolare come quello di una chiusura totale delle attività e una chiusura totale in casa, e altre cose, insomma, ci hai spiegato anche, ecco, una cosa in particolare mi ha colpito molto, il fatto che allo stesso tipo di situazione non tutti reagiscono alla stessa maniera, non tutti hanno la stessa forza per rispondere a quello che succede, no?
Certo.
Ecco, questo tuo ragionamento l'ho fatto molto mio, l'ho raccontato molto in giro, anche spesso, soprattutto quando vedevo magari o leggevo chi scriveva un po' delle bravate, oppure c'era chi complottizzava, chi minimizzava, chi evidentemente non ha provato sulla propria pelle determinati disagi, no? E chi per età, chi per educazione, chi per cultura, chi per ignoranza, ignoranza di quella che non puoi vincere, però ecco.
Credo. Beh, questo diciamo è anche un vantaggio, dai, che non reagiamo tutti nello stesso modo, cosa ne dici?
Sì, però sai, il fatto che ci siano delle persone di base più forti, questo di certo aiuta, anche
certo.
Se nonostante magari la forza in qualcuno sia particolarmente presente, quello che abbiamo vissuto, secondo me ancora non ce ne rendiamo conto.
No.
Ci ripenseremo fra qualche mese a come abbiamo vissuto quei 2 mesi. Perché c'è chi non è uscito veramente di casa.
Quando c'è un evento saliente, no? Cioè forte a livello emotivo, che sia anche nel bene, può essere anche il matrimonio, può essere anche una cosa positiva, ma ha un impatto forte e noi abbiamo bisogno di un po' di tempo per digerire le cose, per viverle veramente, perché è come se a botta calda, insomma, le emozioni fossero troppo forti per dare un nome, per capire bene cosa ci sta succedendo, no? Quindi secondo me il tempo ci aiuterà a mettere delle etichette alle emozioni che abbiamo provato, a capire meglio cosa è successo, anche il perché, chissà quando lo scopriremo il perché, no? Anche.
Certo, poi io credo che nella natura umana, no, ci sia anche questa capacità di rispondere in maniera con un'allerta molto alta quando c'è un input importante, no?
Esatto.
Cioè quando c'è un evento nella nostra vita importante, l'attenzione si alza a livello massimo. Però è chiaro che questa attenzione non può rimanere a livello massimo
No.
per sempre,
No.
perché è stancante, perché
esatto.
Inevitabilmente hai dei momenti in cui questa attenzione ha dei cali e delle distrazioni che sono fisiologiche, poi
certo.
Immagino, no? Quindi rimanere attivi, sempre attenti per così tanto tempo
No.
è difficile.
No, non farebbe neanche bene al nostro corpo, pensiamo all'adrenalina.
Ecco.
L'adrenalina ci rende attivi, pronti, sveglia i nostri muscoli per agire, però non possiamo...
Per un tempo limitato.
Sì, farebbe male, sì. Bene, allora.
E quindi oggi di che cosa parliamo nello specifico?
Allora, oggi entreremo nel mondo fantastico e ancora molto misterioso del cervello, perché ho pensato di parlare dei giovani, diciamo degli adolescenti, i teenager se li chiamano, no? E delle difficoltà che possono avere soprattutto loro, come un po' tutti, ma soprattutto loro, nel gestire le regole, no? Di questo periodo. Quindi il tema dell'autocontrollo, quanto è difficile soprattutto appunto per chi è giovane. Diciamo la fascia fino ai 20, 24, 25 anni.
Addirittura?
Ecco. Mm. Eh sì, Perché proprio ne accennavamo prima assieme, quando studiavo io, l'adolescenza, mi insegnavano i miei docenti all'università, finisce insomma verso i 18-20 anni, basta, insomma dopo uno diventa adulto. E invece, signori miei, questo non è vero, perché a livello cerebrale hanno scoperto abbastanza recentemente che l'adolescenza si protrae un po' più avanti, no? Scherzando si dice che l'uomo matura verso i 40 anni, no? L'uomo intendendo il maschio. Però no, dai, non esageriamo. Diciamo che hanno scoperto che il cervello finisce proprio di formarsi in modo completo verso i 24 anni. Ecco, quindi...
è fisica sta cosa.
È fisica, sì. E quindi questo cosa vuol dire? Che in quel periodo lì finisce di formarsi la parte che abbiamo proprio dietro la fronte, che è quella, è come il nostro regista, quello che ci dà il controllo della situazione, che ci aiuta a gestire le nostre emozioni che si muovono nella pancia, che ci ricorda, guarda che in quell'esperienza lì ti è andata male, quindi non rifare lo stesso errore. Quindi è il nostro, il conducente dell'auto, diciamo, ecco, oppure il regista, se possiamo usare queste metafore.
Certo, beh, no, rende assolutamente l'idea. Rende assolutamente l'idea. E quindi ecco... raccontaci un po', entriamo un po' più nello specifico nell'argomento di oggi.
Allora, noi sappiamo che quando siamo giovani è come se ci trovassimo a guidare un'auto di grossa cilindrata, no? Una bella Ferrari, perché? Perché siamo pieni di energia, no? Abbiamo il fisico al massimo, no? delle prestazioni, siamo pieni di emozioni che possono andare da picchi estremi in alto ma anche a picchi estremi in basso, no? Quindi estrema esaltazione, no? Nei momenti di festa, di ritrovo con gli altri, e come però la minima cosa, non so, non mi hanno invitato ad uscire le amiche, e questo magari l'adolescente lo può vivere come una tragedia, no? Ecco. E questi anni sono appunto difficili anche per questa gestione di queste emozioni così forti, no? E d'altro canto non abbiamo neanche delle esperienze così formate, no? Della vita a cui attingere per sapere cosa decidere di fare, no? Le scelte, quale scuola, quale lavoro intraprendere, quindi è un periodo particolarmente delicato, no? Da tanti punti di vista, e il fatto che spesso i ragazzi si comportino in modo impulsivo, che prendano delle decisioni affrettate senza valutare, ha anche appunto una base, abbiamo scoperto, fisiologica, cioè è dovuto al fatto che non c'è un regista vero e proprio che tiene le redini, insomma, del discorso, no? E quindi i cavalli vanno a briglia sciolta, le emozioni corrono, la macchina corre senza avere dei freni potenti, insomma, che la conducano bene.
Quindi tu dici che soprattutto i più giovani fanno più fatica a fermarsi in questo caso.
Sì, a valutare bene, prima a pensare, diciamo, a dare un nome a quello che provano a livello emotivo e a guidare le emozioni con la razionalità, col pensiero, insomma, e anche attingendo a quelle che possono essere delle esperienze simili. Questo perché? Perché la corteccia, diciamo, è il regista, poi dentro nel cervello ci sono degli altri centri, no? Per esempio c'è il centro della memoria, che è quello appunto a cui possiamo attingere per ricordarci di esperienze simili e per valutare, no? E poi c'è il centro delle emozioni anche, no? Che è quello forse più antico, dicono gli studiosi. E questo centro appunto gestisce tutto ciò che si muove dentro di noi rispetto agli altri, alla vita, alle piccole cose di ogni giorno, insomma, no? Tutto questo deve essere ben messo in comunicazione, perché pensiamo di vivere per esempio in un piccolo paese che però non ha delle buone comunicazioni con i centri principali, no? Ecco, facciamo finta di vivere in un piccolo paesino in alta montagna che non è bene in comunicazione con i centri principali di Tolmezzo, di Udine, eccetera. Pensate alla difficoltà che si ha nel gestire questa situazione. La stessa cosa è appunto negli adolescenti, perché questi centri che ci sono non sono ben collegati, ma il centro delle emozioni lavora un po' a modo suo, ecco, senza essere messo in comunicazione con gli altri. E quindi Abbiamo capito un po' il perché di questi comportamenti, spesso a volte che noi adulti non capiamo più, perché non ci ricordiamo a volte di essere stati ragazzi anche noi, no?
Ok, ne hanno fatto anche delle canzoni, ma dico, i tempi sono cambiati e questo periodo si è allungato secondo te o è sempre stato così?
No, diciamo che a livello fisiologico
perché
è sempre stato così.
Perché anche la vita è cambiata, la vita si è allungata, no?
Sì,
può
sì.
essere che si sia allungata anche l'adolescenza?
Ma diciamo che a livello fisiologico no, cioè così ci racconta il cervello, gli studi, le ricerche e così è. Certo.
Perché la sensazione è che l'adolescenza si sia accorciata più che
sì, ma perché i nostri comportamenti non derivano solo da ciò che abbiamo, dai neuroni che abbiamo nel cervello, i nostri comportamenti derivano anche dalla società in cui nasciamo, dalla famiglia, no? Quindi se noi pensiamo ai cinesi, una cultura cinese e giapponese, dove invece il controllo è molto importante, il rispetto, l'inchinarsi, il salutare prima, dopo, durante, no? Da noi questo non è così sentito, no? Magari una volta, però adesso viviamo in una cultura che è profondamente diversa, dove si dice ciao anche al professore, alla maestra, no? E quindi appunto anche il mondo delle regole in cui noi siamo inseriti ci influenza profondamente. Non siamo solo neuroni noi, siamo anche società.
Allora, mi piace come parli, dottoressa, perché...
Erika.
Perché tu racconti, non giudichi, questo non solo oggi in generale, perché insomma tu racconti, fai degli esempi anche di altre culture, però non giudichi cosa è meglio e cosa lo è meno, perché in effetti per molte cose, ad esempio a me piace molto la cultura del rispetto che c'è in Giappone, ad mm-hmm. esempio, dove c'è un po' più di libertà che in Cina, parecchia più che libertà mm-hmm. che in Cina. Ecco, ma e non è una cosa che, anzi, fai fatica ad accenderla, magari è più facile spegnerla come tempistiche, perché una volta il rispetto si percepiva molto di più anche qui. Poi
sì.
non si sa come in poco tempo questo rispetto sia un pochino spento, no?
Mm.
E come dici tu, il dare del tu, che è, diciamo, la cosa più blanda che può succedere, succede veramente molto spesso. Mentre insomma una volta si dava del voi addirittura
sì.
alle persone più grandi, no?
Ma secondo me abbiamo fatto un po' di confusione tra libertà e rispetto. Cioè il fatto di essere liberi, il 68, la libertà delle donne, la libertà dei ragazzi rispetto ai genitori, che sono tutte cose giustissime, insomma, no? Apprezzabili. Ma questo non vuol dire poi mancare di rispetto a chi è più grande, adulto o a un posto effettivamente superiore, no? In quel momento magari a noi, no? Come per esempio un nostro superiore nel lavoro oppure il professore a scuola. In quel momento lì il rispetto è dovuto, no?
Ma io dico spesso, no, che stiamo confondendo, molti, non stiamo, molti stanno confondendo la libertà di pensiero con il diritto di dire qualsiasi cosa. Ecco, non è proprio la stessa
esatto,
cosa, no?
Sì, sì. E poi come dici tu, c'è un modo di comunicare comunque... dicendolo, essendo assertivi, no? Si chiama in psicologia, cioè si può dire tutto, questo io lo dico anche alle mie bambine, tu puoi dire tutto anche alla maestra se non sei d'accordo, però lo devi fare in un certo modo, è fondamentale come si comunica, quello è fondamentale, poi si può dire quasi qualsiasi cosa, insomma.
Com'è cambiata la comunicazione in questi mesi, nel periodo, diciamo così, del lockdown?
Ma guarda, per certi versi forse abbiamo riscoperto il piccolo, no? Il vicino, no? La dimensione più ristretta, perché quando tu sei costretto nelle tue quattro mura e non puoi allontanarti più di tanto e non sei preso dai ritmi frenetici del lavoro perché eravamo tutti a casa, io mi sono accorta che riscopri chi è vicino a te, no? E quindi il vicino di casa con cui magari prima non avevi quasi mai scambiato una parola, no? La dimensione della vicinanza, e non è male anche questo, no? Un insegnamento che ci ha dato questa chiusura forzata.
Beh, immagino che insegnamenti, per chi li sa cogliere poi, ce ne siano parecchi, perché in
certo.
realtà questo ci è arrivato addosso in breve tempo, una situazione che nessuno aveva mai vissuto, no? Quindi non avevi un precedente da guardare e da cui prendere
no.
spunto in tante situazioni sanitarie, politiche, amministrative, davvero in tante situazioni tutto questo era di un nuovo pazzesco, perché non sapevi cosa, come fare, toccando ferro dovesse succedere di nuovo. degli esempi su come muoversi e come non muoversi, cosa fare e cosa non fare. Insomma, in questi mesi sono stati generati questi esempi, quindi
esatto.
Uno ha anche magari la possibilità di guardarsi un attimo indietro,
sì.
No?
Sarebbe comunque un pelino più facile rispetto a quando è successo.
Secondo te chi ha sofferto meno in questo periodo? Parliamo un po' anche di questo.
Ma io non parlerei di fasce d'età.
No, di età, ma il tipo di persona che...
Ma secondo me si parla tanto di resilienza, è un concetto bellissimo questo. A me mi viene in mente una pianta che ho vicino a casa mia di fichi, che è nata su un muro e che non avresti mai detto, cioè è nata quasi una specie di albero da un nulla. Ecco, quello è proprio l'immagine della resilienza, cioè il fatto che anche da una situazione difficile, arida, no? O complicata, a volte anche le persone che non pensiamo, che magari ci sembrano un po' fragiline, possono tirar fuori delle risorse, possono trovare la chiave per utilizzare, ecco, in bene ovviamente la situazione, non parlo di quelli che speculano. Quindi secondo me forse ognuno di noi, ecco, ha trovato un modo per giovarsi, insomma, di questo tempo che aveva in più. Secondo me forse l'abbiamo fatto un po' tutti, io spero, ecco.
Magari lo capiremo tra un
sì,
po',
sì, sì.
Del tutto.
Comunque,
insomma.
Parlando di comunicazione...
Anche perché credo che adesso bisogna, la cosa più importante, la cosa che un po' tutti vanno a cercare anche con tanta sete, è il fatto di riappropriarsi della propria libertà, no? Perché ancora non tutto è com'era e abbiamo bisogno che tutto torni com'era.
Sì.
Ti faccio una domanda, una risposta brevissima.
Così.
Secondo te... In senso buono, c'era un po' troppa libertà prima?
Oddio, un po' troppa.
Di poter fare tutto quello che si voleva? Anche, sai, ci sono quelle persone che quando ti parlano ti toccano. Sono quelli, cioè, voglio dire, intendo questo,
okay.
No? I comportamenti, oppure si poteva andare ovunque senza nessun tipo di regola o di rispetto, magari di luoghi, di persone, di tempi, di orari.
Ma secondo me la libertà non è mai troppa, nel senso che se la sappiamo gestire, ecco, questa è la differenza. Cioè il fatto che comunque, no, uno ti dia la pacca sulla spalla, che è tipico italiano, se parliamo di culture, andiamo
anche
in
le
giro.
Mani che si muovono,
esatto,
è tipico
noi
italiano.
Gesticoliamo sì. Tantissimo,
cioè, io ho visto gente con le mani in tasca, non parla, non
è
sa
vero.
Cosa dire,
è vero, è vero. E quindi sì, ripetiamo il concetto un po' di prima, nel senso che è la gestione della comunicazione, la gestione anche della comunicazione non verbale, no? Cioè quella del corpo, anche quella è fondamentale e viene prima di quella verbale, perché la persona che tu incontri per strada ti colpisce prima che inizi a dire qualsiasi parola, dall'atteggiamento, come cammina.
Chissà cosa pensa del sottoscritto adesso qua, la dottoressa, mi sento anche un po' osservato. Ecco,
analizzato.
Ecco, analizzato. Mm-hmm.
Comunque, ritornando alla comunicazione,
sì.
No? Che è un discorso interessante, con i giovani, secondo me, è un po' sbagliata la comunicazione che viene fatta in generale, no? Rispetto al proibire, no? All'utilizzo delle mascherine, del non assembramento, perché viene sempre fatta una comunicazione in negativo rispetto a una eventuale punizione, quindi scatterà la sanzione di euro tot, oppure, no?
Infatti all'inizio tanti hanno detto vabbè, non sono neanche tanti soldi di multa.
Sì,
Perché poi la reazione che hai è quella.
E
no?
Soprattutto i giovani, non attecchisce questo messaggio, sai? Perché? Perché il giovane...
Come mai allora viene dato, secondo te? Voglio dire, a livello nazionale ci saranno dei fiorfiori di luminari che diranno come comunicare,
perché,
no?
Perché è una comunicazione che può funzionare di più con l'adulto, però col ragazzo non la prende nella
pancia.
Anche
perché il ragazzo di solito tende a fare un passo in più rispetto al confine che gli è stato dato.
Esatto.
No?
Allora, intanto
sono
c'è,
altro come sfida.
C'è,
no?
Il gusto, come dici tu, di andare, di sfidare l'autorità, perché è normale anche in quell'età lì, anche fisiologico, no? E poi non pensa in realtà, sottostima il problema di venire eventualmente sanzionato, perché tanto dice ma probabilmente a me non capiterà, a me non capita il problema, no? Quindi c'è anche questa idea super ottimistica, no? Dell'adolescente.
Che è molto pericolosa.
A
poi,
me non capita.
Soprattutto
no?
Quando si parla di malattie o ad esempio di incidenti.
Bravo.
No? Capita
sì,
sempre
in generale.
Una...
Capita sempre un altro, a me non capiterà. C'è anche questo, per fortuna, anche super ottimismo. Che in realtà serve, sai a cosa? In realtà a placare le ansie.
In
no?
Quel momento.
A placare le ansie, perché comunque l'adolescente di sfide ne ha tante da affrontare. Pensiamo solamente a scuola, no? Tra i ragazzi, sì. affrontare la scuola, gli altri, i professori, i giudizi, sì, non è facilissimo. E quindi questo paventato a volte, no? Superottimismo è una facciata, no? Ecco, per superare le paure che siano dentro. E quindi non è la molla giusta, perché con i ragazzi funzionano altre cose. Funzionano per esempio i messaggi emotivamente coinvolgenti. Per esempio, non so se ci fosse una pubblicità che dice: io metto la mascherina non perché me l'ha detto il sindaco, ma per tutelare magari mio nonno, che è una persona anziana che vive vicino a me, e quindi siccome io tengo molto a lui, lo proteggo mettendomi. Ecco, questo arriva veramente alla pancia, arriva alle emozioni, e questo
può... è stato detto anche, ma non, forse non subito, ecco, anche perché appunto col passare dei primi giorni soprattutto magari ci si è accorti che la comunicazione veniva girata a favore di chi poi era quello che si muoveva di più, no? Chi usciva più o voleva più uscire di casa. Anche le persone più anziane in realtà magari erano anche quelle più abituate a stare in casa,
esatto,
no? Nella gamma di età colpite da queste problematiche, questi mesi così difficili. Un pensiero in conclusione, perché a te sembra di no, però noi parliamo sempre tanto, il tempo vola quando si chiacchiera.
È vero. È un pensiero in conclusione che, anche se abbiamo detto appunto che l'adolescenza finisce a 24 anni e che è un po' scusata, no, da questa immaturità, no, a livello cerebrale, questo però non vuol dire che possiamo, no, accettare qualsiasi comportamento.
No, direi di no.
E che l'adulto deve essere vicino, no? Non come un controllore o un giudice, ma come qualcuno che può ricordare ciò che l'adolescente, non, appunto per sua immaturità, non ricorda, no? Magari delle esperienze simili, delle esperienze passate, può essere una spalla, ecco, per gestire certe situazioni, no? Con la pazienza di un elastico, cioè a volte mollando un po' la presa, a volte tirando le redini, no? Questo è il lavoro che deve fare un adulto rispetto a un giovane che è vicino a lui. Può essere uno zio, un nonno, un genitore, qualsiasi persona, no? Nel dare una mano, insomma, a questi ragazzi a superare questi anni un po' tormentati, insomma, no? Ecco, questo è un po' il nostro compito da adulti.
Di tutti, ecco.
Se lo siamo.
No, sì, sì, no, dico, non nel
di tutti, sì, sì.
Tu di dici tutti. Noi, perché essendo psicologa e psicoterapeuta, ma il concetto l'hai espresso per tutti gli adulti, insomma, ecco. Quindi imparate a fare anche gli adulti, ecco. Una volta che avete imparato a fare gli adolescenti,
prima o poi ci tocca, purtroppo.
Allora, grazie Erika per essere venuta qui. Ovviamente noi ti aspettiamo ogni volta che... Bello, perché Erika, lei dice: Chris, vorrei parlarti di qualcosa. Va bene, vieni, facciamo il telefono, o vieni adesso che si può venire qua molto meglio, insomma, vieni e raccontaci, anche perché tu sei sul campo poi in realtà, no? E hai questa capacità anche di leggere nelle persone, di vedere anche quelle che sono le reazioni. Credo che si genereranno una marea di statistiche, di numeri, di libri anche riguardanti questo, di studi riguardanti questo periodo così particolare, no? Che ci è capitato di vivere. Aggiorneranno anche i libri di storia, il sussidiario, se
si
parla
ancora, già di
metteranno
era,
dentro
di
delle
era
pagine.
Coronavirus,
ecco, infatti, no? Da vecchi diremo: io ho vissuto la pandemia del 20, perché
sì.
Era...
esatto.
Hai capito?
Ci vanteremo un po'.
Sì.
Senti, per lasciarvi un piccolo consiglio, se vi interessa il discorso di ciò che abbiamo dentro il nostro cervello, dei nostri neuroni, di come funzionano, c'è un libricino che è adatto veramente a tutti, anche ai ragazzi.
Allora, alzalo e giralo verso di là, vedi la telecamera che è là? Ecco,
allora, vediamo qua.
Eccola lì, ecco quello lì, qui dentro.
Si chiama Qui dentro, è costruito molto con immagini, con fumetti, con piccoli paragrafetti, insomma. È proprio molto facile, molto agile, simpatico, pensato per i giovani anche. E quindi ci sono un sacco di curiosità. Io ve lo consiglio perché si può capire quasi tutto del cervello in modo molto simpatico e leggero.
Ecco, questo può essere sicuramente utile. Grazie Erika, a presto.
Ciao a tutti.
Buona giornata.
Buona giornata.
Ciao.